cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a una nuova puntata di Cose di Calcio. Buon anno, visto che per me è la prima trasmissione del 2026. Ci siamo lasciati il 31 dicembre. Io sono Paolo Rossi, in regia abbiamo Manuel. Quindi tanti auguri e i temi della giornata. Chiaramente giornata di vigilia, il campionato riprende già questa sera con Cagliari-Milan. Poi domani ci sono tutta una serie di partite come Udinese, Genoa-Pisa, Sassuolo-Parma, Juventus-Lecce alle ore 18. E vi voglio ricordare che tra l'altro oggi parlerà, e appunto come succede quasi sempre nelle vigilie di campionato, Luciano Spalletti in conferenza alle ore 16. Poi Atalanta-Roma domani sera, gara molto importante perché comunque per noi che siamo a ridosso dei giallorossi, domani non è un azzardo sperare in un sorpasso. Lazio-Napoli riprende poi il programma domenica, Fiorentina-Cremonese, Verona-Torino e si chiude con la capolista Inter che affronta la sua bestia nera, Bologna, anche se per verità gli scherzi Bologna li ha sempre combinati o nel suo stadio o come abbiamo visto a Riyadh in Supercoppa. Staremo a vedere, è un turno senza scontri diretti, esattamente come quello precedente. Come avete visto, in quello precedente le grandi hanno fatto tutto il loro dovere, quindi in classifica non è cambiato assolutamente nulla. Vedremo se sarà così anche questa volta, perché allora vorrebbe dire che in qualche maniera il campionato si sta spaccando veramente tra un nucleo di squadre molto importanti e altre invece di un livello inferiore. E chiaramente questo sarebbe anche una notizia per un torneo che invece ha visto soprattutto in alcune grandi, penso ad esempio al Milan, avere problemi con le piccole, e penso a noi per una certa fase di questa stagione la famosa pareggite che ci ha afflitto. Allora, oggi vi voglio chiedere due cose, poi naturalmente come sempre al 340-5425-324 avete tutta la libertà di parlare di quello che volete e io sono qui per provare a dialogare con voi, però le due cose che vi voglio chiedere sono non forse strettamente legate, in parte sì, ma comunque su due temi molto diversi. Il primo riguarda Kenan Yıldız, si parla naturalmente del rinnovo del contratto, io non entro dentro questo tema che credo che verrà risolto dalla Juve, non so in che tempi, ma comunque è chiaro che la Juve è interessata a confermare il matrimonio con e a ovviamente prolungare il contratto con Kenan Yıldız. Io vi chiedo in che cosa questo giocatore deve migliorare e dove può arrivare, perché poi sì, insomma, su di lui abbiamo fatto tanti discorsi, siamo partiti da valutazioni di un fenomeno annunciato, siamo passati anche attraverso qualche bocciatura, ricorderete la definizione di giocatorino. Adesso credo opinione comune è il 31, quando vi ho chiesto di assegnare un Oscar per il 2025, praticamente tutti mi avete detto lui, e quindi è opinione comune che sia il nostro giocatore più importante. Spalletti stesso lo sta dimostrando, perché lo mette sempre titolarissimo, gli dà poco riposo, se non magari nei minuti finali. Spalletti stesso ha provato addirittura, come sappiamo a Napoli, una nuova idea con Yıldız punta centrale, e poi idea naufragata, però per far capire che, insomma, se tu affidi a un ventenne una rivoluzione tattica, un'idea di rivoluzione tattica, vuol dire che evidentemente ti fidi molto delle sue possibilità. I suoi numeri stanno crescendo, oggi Yıldız è il miglior bomber della Juventus, è il miglior assistman, e quindi io vi chiedo dove può arrivare e in che cosa può migliorare. La seconda domanda mi interessa perché poi, insomma, in questi giorni abbiamo parlato anche molto chiaramente delle prospettive della Juventus e quindi questa valutazione è supportata da che cosa? Dal fatto che la Juve di Spalletti nelle ultime 7 partite ha ottenuto 6 vittorie e una sconfitta quella di Napoli, cioè adesso sostanzialmente c'è una continuità vera, lo abbiamo più volte sottolineato, se Spalletti da quando è arrivato, insomma, la Juve era ottava e aveva 6 punti di distacco dal vertice, oggi ne ha 4 con una gara da recuperare per le prime 3 in classifica, quindi magari sarà più o meno allo stesso punto, però siamo quinti, ci siamo staccati come Bologna e credo che proprio il passaggio dalla sconfitta di Como, così netta, così bruciante, e che ha determinato poi anche l'esonero di Tudor, invece il successo di Bologna, dove si è già vista una Juve diversa, che poi ha avuto anche ulteriori tappe con la Roma e con il Pisa, ci dice qualcosa di una squadra in crescita, cioè di una squadra che sta facendo meglio, di una squadra che sta trovando un suo assetto e che ha ancora grandi margini di miglioramento. Allora io vi voglio fare la domanda secca, insomma, la domanda che credo che non possiamo non avere in testa, nonostante, ripeto, il ritardo in classifica e nonostante il profilo di normalità che sta assumendo la comunicazione di Luciano Spalletti quando parla del vertice. Ha sempre detto la Juve non deve negarsi l'idea di poter ambire lassù, però in questo momento chiaramente la Juve è lontana. Ma voi pensate che questa squadra possa arrivare allo scudetto? C'è ancora oggi? Siamo alla penultima giornata d'andata, abbiamo detto la classifica è condizionata dagli asterischi, quindi noi siamo a meno 4 ma potremmo essere a meno 7, anche fosse così non sarebbe un divario impossibile da recuperare, fatto salvo due condizioni: uno, che tu non sbagli quasi più niente, e due, che davanti si rallenti. È chiaro che appunto quello che vi dicevo prima, quello che abbiamo visto nell'ultima giornata ci può fare anche pensare, ci può fare pensare perché è un qualcosa che riguarda un valore delle grandi che può essere confermato. Io dico sempre, se le grandi non sbagliano con le piccole si alza sempre di molto la quota scudetto e ti giochi tutto negli scontri diretti, e oggettivamente insomma si fa fatica a pensare che la Juve poi nel girone di ritorno arriva a vincere tutti, quindi alla fine insomma io credo che non sarà semplice poter ipotizzare un vertice così alto, diciamo così. Però è anche vero che l'abbiamo sottolineato nelle scorse settimane, dopo Bologna e Roma, alcuni autorevoli commentatori, penso ad esempio a Fabio Capello, hanno iniziato a vedere una Juventus decisamente diversa, ed è un po' il discorso che si fa sulla Roma. Se voi prendete la parte di stagione, il 2025, la parte di stagione con Ranieri e l'inizio con Gasperini, la somma dei punti è addirittura superiore a quella di quanto ha fatto l'Inter, il Milan e Napoli. Quindi l'idea che la Roma, che è a un punto da noi, ha già giocato una partita in più, quindi potenzialmente a meno 6, però sia totalmente esclusa, non è dalla lotta al vertice, vedendo la tendenza, non è neanche così fuori dal mondo. E quindi io credo che questo sia un aspetto che vada considerato. 340-5425-324 per le vostre domande, le vostre opinioni. Io riparto da un messaggio di Rocco che parla del mercato e dice stanno accostando la Juve tutti i giocatori che non servono. Cancelo un terzino destro, ma lì abbiamo Kalulu, al massimo ci servirebbe a sinistra dove nessuno dà garanzie. Frattesi che fa? Toglie il posto a McKennie? Allora, io credo che come sempre dobbiamo fare una valutazione non sull'11 titolare quando si parla di mercato, ma su la rosa e su giocatori che possono ambire a diventare titolari. Io personalmente credo che Cancelo non arriverà alla Juve, penso che la Juve lì sia coperta, anche se però se parliamo di terzini destri, Kalulu non sta facendo il terzino destro, Kalulu sta facendo il braccetto di destra, che è una cosa diversa. Cioè l'arrivo di Cancelo alla Juve avrebbe una ragione molto semplice, se volete, cioè l'idea di mettere degli esterni che sono esterni puramente offensivi. Cioè se giochi col 3-4-2-1, noi di fatto esterni offensivi reali ne abbiamo alcuni, che sono un po' tutti degli ibridi, perché Kostic in realtà sarebbe un'ala da 4-3-3, perché Cambiaso, che è un giocatore che sa giocare su entrambe le fasce, è comunque un giocatore che viene molto dentro il campo, è un giocatore sul quale puoi fare certi tipi di ragionamenti tattici, ma non è un terzino che ti arriva fino sul fondo, almeno questo ci sta dimostrando. L'unico che apparentemente potrebbe avere questi tipi di caratteristiche, chiaramente non è McKennie, che è un adattato, potrebbe essere João Mário, ma João Mário mi sembra abbastanza evidente che è stato rimandato, diciamo così, se non addirittura bocciato, ed è fuori quindi da questi discorsi, visto che tra l'altro si parla anzi semmai di un'uscita a gennaio. Quindi se vai a prendere Cancelo è perché vai a individuare un certo tipo di caratteristica che chiaramente può riguardare anche la sua titolarità, perché quando si parla di Frattesi al posto di McKennie, Cancelo o Chiesa, cioè stiamo parlando di tutti i giocatori di un certo livello, di un certo valore, che si devono andare a giocare la titolarità con chi c'è già. Non abbiamo degli intoccabili, cioè io mi sento dire che la Juve ha 4-5 giocatori certi della loro titolarità, pochi altri, e quindi chiunque arriva, secondo me, deve arrivare con la logica di poter mettere in discussione la titolarità e di vedere che cosa succede per proseguimento della stagione. Io credo poco, ripeto, a Cancelo, anche per insomma l'entità della cifra. Non mi sembra che pagare, si dice che adesso il suo costo sarebbe 7 milioni di ingaggio, si dice che l'Al-Hilal lo ne pagherebbe la metà, ma in ogni caso per 6 mesi mi sembrerebbe una cifra da top player. Lo devi, la traduco così, lo devi veramente voler avere, è proprio un tuo desiderio forte per spendere quella cifra e ritenere quindi che sia un giocatore determinante. Andiamo a sentire un vocale.
Ciao Rossi, Luca da Cuneo, buongiorno a Forza Juve. Allora, intanto oggi vedremo la conferenza stampa di Spalletti, sono curioso, vedremo diciamo, i pseudo dubbi che ci sono. Io ne ho soltanto uno, cioè Miretti tre quarti con David e Yıldız, però credo giochi con Sesao, poi non lo so. E detto ciò, ti faccio questa domanda di mercato. Attenzione, a centrocampo, prenderesti Schlager per Locatelli? Io ti dico di sì, rischierei la vendita di Locatelli a prendere Schlager per cambiare anche un po'. Forza Juve.
Io assolutamente no, nel senso che io ritengo che Locatelli sia un giocatore importante della Roma, della Juve. Schlager, scusate il lapsus, è stato accostato diverse volte alla Juve, alla Roma, a squadre italiane. Io personalmente credo che, cioè, stiamo parlando nel caso di Locatelli di un giocatore che ha una discreta esperienza e che davanti alla difesa si fa valere e che soprattutto ha una certa continuità, perché Locatelli viene associato spesso dai nostri tifosi alla mancanza di regista. Ok, non è un regista nel senso che non è Pirlo, non è Pjanic, ma è un giocatore che, se andiamo a vedere il merito delle sue prestazioni, fa il suo. Mentre Schlager sarebbe una totale incognita. Quindi io, nel senso che stiamo parlando di un giocatore di un livello che non credo che sia superiore a quello di Locatelli, nulla me lo fa pensare. Dimentichiamo che Locatelli è comunque un giocatore che da diversi anni calca la scena e ha una certa esperienza internazionale. Ripeto, non è certamente il giocatore che ti cambia la Juve, ma è un punto di riferimento forte. Quindi io non credo che la Juve possa in questo momento ritenere che un elemento che, guarda caso, non è stato mai accantonato dai vari allenatori che abbiamo avuto nell'ultimo periodo, pur avendo delle alternative, sia eliminabile facilmente. Quindi io non so se chi è Luca ha visto tante volte Schlager, io no, e quindi non ne parlo. Ma io questo discorso lo farei anche per Hjulmand, che a me è un giocatore che piace, o per Højbjerg. Cioè, la Juve, io credo che abbia un assetto a centrocampo che può essere rimodulato. Se deve essere cambiato, deve arrivare un top, un giocatore importante, un giocatore di cui hai delle garanzie. Schlager, francamente, mi sembra un giocatore medio-alto, ma non tale da fare uno scambio e privarti di quello che è il capitano della Juve. Io, francamente, su questo sono magari sono in controtendenza, però vedo che insomma alla fine poi Locatelli non mi sembra che venga accantonato tanto dai vari allenatori, ribadisco questo perché evidentemente qualche numero positivo ce l'ha, ad esempio sul recupero palla, ad esempio sui filtranti, perché poi quando vai a vedere le statistiche ti rendi conto che insomma Locatelli magari, e certamente le statistiche forse non riproducono la velocità del passaggio e quindi magari un po' lento, però in una squadra che si muove poco, quando la squadra si muove un po' meglio, Locatelli ha fatto anche delle signori partite. Marco Aurelio, d'Ancona, rispetto alle domande che ho fatto io, c'è quella su Yıldız e sulla idea che abbiamo in testa di una possibile Juve capace di entrare nell'orbita scudetto. Yıldız è molto forte, un campione, ma credo che il suo futuro sia Madrid e come contropartita avremo Nico Paz, che dal mio punto di vista è molto più uomo squadra, quindi secondo me anche molto meglio per noi. Saremo assolutamente in grado di vincere lo scudetto con 7 punti di vantaggio. Per quello che c'è ancora da giocare, non siamo però maturi, per cui quest'anno dobbiamo accontentarci del terzo posto e sarà merito di Spalletti raggiungere questo obiettivo e i quarti di Champions. Ma perché Yıldız deve andare a Real Madrid e avere noi Nico Paz in cambio? Facciamo questa ipotesi, perché Marco Aurelio non so se ha qualche informazione privata per cui ha questo scenario. Se Yıldız, avendo il Real Madrid e Nico Paz, è talmente appetito da Real Madrid da concederci come scambio quello con Nico Paz, significa che Yıldız ha fatto nettamente meglio di Nico Paz, che lo si reputa molto più forte, addirittura così forte da dover essere inserito subito e da darci una contropartita così pesante. Io credo che Nico Paz a me è un giocatore che fa impazzire, come a tanti. Magari ne parliamo dopo nel collegamento con Domenico Marocchino, che è un estimatore forte del giocatore del Como, ci può anche andare a spiegare bene con dovizia di termini e con attenzione ai particolari le differenze tra i due. Io credo che in questo momento Yıldız abbia forse anche più bisogno di una squadra come la Juve, dove giochi sicuramente, rispetto a un Real Madrid dove, per carità, se ti imponi poi vuol dire che sei un fuoriclasse di livello mondiale e questo sarebbe inutile nasconderlo, però c'è anche il rischio che non necessariamente giochi in quel tipo di contesto dove i campioni abbondano. Avete tutti presente come Arda Güler comunque sia stato spostato di ruolo, Yıldız ancora addirittura dobbiamo capirlo qual è il suo ruolo davanti, quindi staremo a vedere. Sui quarti di Champions mi sembra oggettivamente un obiettivo estremo, io non ho tutta questa fiducia, anche se ho grande curiosità nel vedere la Juve alle prese, se ci arriviamo, e io credo di sì, alle prese con gli confronti diretti dai playoff in poi. Quarti di finale vorrebbe dire fare un'impresa enorme. Sono d'accordo con Marco Aurelio quando indica il terzo posto, nel senso che io credo che comunque la Juve debba cercare di fare meglio dell'anno scorso e credo che in questo momento pensare che Inter, Napoli e Milan tutte e tre facciano assolutamente un percorso netto di virtù e di punti in maniera tale che i primi tre posti siano assolutamente chiusi, io francamente non lo reputo sicura come cosa, cioè penso che Roma e Juve si possano inserire, manca ancora tanto, staremo a vedere, quindi una Juve al terzo posto io ci credo fortemente, poi da lì in poi naturalmente tutto un po' più complicato. Andiamo a sentire un altro vocale.
Ciao Luca, sono Mario da Roma, sono perfettamente d'accordo con te, io Locatelli non me ne priverei a meno che non debba arrivare un top player, un regista, che tipo Pirlo o tipo Pjanic, ma considerando il costo di questi giocatori credo che è meglio che ci teniamo Locatelli, che ha sempre fatto il suo sinceramente, e è uno che poi davanti alla difesa si fa sentire, io me lo terrei stretto. Grazie a tutti e forza Roma. Forza Roma, forza Juve.
Mario, lapsus, vabbè, sarai di Roma, ma anch'io l'ho avuto prima, vedi che oggi quando prendo la catena chissà come mai ci viene il lapsus di Roma. Io ribadisco quello che hai detto tu e aggiungo, cioè, Locatelli è un giocatore che poi alla fine dell'anno, quando vai a vedere anche dal punto di vista della tenitura fisica, ha dei numeri importanti. Io credo che quest'anno oggettivamente il nostro centrocampo abbia avuto altri problemi. Poi se invece si pensa che se Thuram non rende è colpa di Locatelli, se Cambiaso non rende è colpa di Locatelli, se in avanti segniamo poco è colpa di Locatelli, allora abbiamo stabilito che ci deve essere un giocatore che fa ruotare tutto, e mi dispiace, ce n'era uno, l'ha preso in Milan, si chiama Luka Modric, e peraltro in Milan, se andiamo a vedere il valore della sua rosa, non era neanche così negativo come invece sono stati i risultati dell'anno scorso. E quindi Modric ha trasformato il Milan, ma innestandosi su un corpo, diciamo, tecnico che era certamente superiore alle brutte cose invece viste l'anno scorso. Ecco, io credo che la Juve abbia dei limiti tecnici in tanti giocatori per elaborare un certo tipo di gioco. Con Spalletti già la situazione mi sembra che sia migliorata, e quindi staremo a vedere. Alessandro da Taormina mi fa questa domanda, alla quale io non mi vergogno di dire che non ho risposta. Cioè, cosa ne pensi di questo Guido Rodriguez? Pensi possa essere utile al nostro centrocampo? Perché ti dico che non so la risposta? Perché io Guido Rodriguez non l'ho visto giocare. Quindi stiamo parlando di un giocatore, se ne sta parlando molto, si parla di un avanzamento significativo della pista Guido Rodriguez, e quindi stiamo passando da quello che tendenzialmente si inizia sempre così, una trattativa di mercato, un sondaggio esplorativo, a un'opportunità concreta e immediata. Io, ripeto, non l'ho mai visto. Mi piace l'idea che ci arrivi un giocatore che abbia militato in Premier League. So che l'ultima esperienza con Douglas Luiz non è stata positiva, ma è un altro film. Io credo che stiamo parlando di un giocatore che davanti alla difesa potrebbe darci certamente anche una certa determinazione, e quindi siccome la Juve secondo me ha un problema di rendimento a centrocampo, non di valore e basta, ma anche di rendimento, avere un'alternativa in più con certi profili, sì, perché no? Poi sulle condizioni naturalmente di mercato vorrei capire quali sono, però io credo che in qualche maniera la Juve si debba porre il problema di incrementare le possibilità di alternative a Spalletti, e siccome ho la sensazione, anzi spero, che Azic vada a giocare altrove per poter veramente valutare questo ragazzo, perché altrimenti butta via un anno alla Juve, lo ricordiamo tutti per Juve-Inter, ma poi se non giochi non hai modo di crescere, quindi spero in una bella società di provincia che possa anche dare una certa centralità a Azic, che è un giocatore di talento, ma soprattutto spero che si sposti l'equivoco Azic dal ritenerlo un adattabile nel centrocampo, quando invece mi sembra che sia più un trequartista o una mezzala, ma in ogni caso con noi non ha avuto quello spazio per manifestare realmente quel tipo di caratteristiche. Quindi meglio inserire un'altra pedina, ci togliamo Azic e andiamo a mettere un'alternativa, perché tra l'altro, ricordiamolo, cioè, siamo impegnati su tre fronti, e quindi su tre fronti devono esprimersi più giocatori, anche perché come sappiamo bene, in questo calcio gli infortuni sono sempre dietro l'angolo.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Allora, riprendiamo a parlare con voi. 340-545-324, sempre Manuel in regia. Oggi vi ho posto due domande. Ildiz, qual è insomma il suo valore? Dove può migliorare? Dove può arrivare? E poi, se credete in qualche maniera che la Juve possa tornare a lottare per lo scudetto in questi mesi che andranno a chiudere la stagione 25-26. Andiamo a sentire un vocale.
Ok, visto che siete così innamorati di Locatelli, mi spiegate una cosa, come mai quando esce la Juve vince?
Allora, a me c'è una cosa che dispiace molto quando si parla, e cioè il fatto che non si prenda sul serio quello che si dice, perché si deduce il fatto che io sia innamorato di Locatelli? Perché ne parlo bene, ma di Locatelli ne parlano bene quasi tutti gli opinionisti e i tecnici di prima fascia, di primo livello. E quindi io non so, io sono innamorato, credo, nella Juve di due giocatori sui quali penso che infatti non ci siano grandi discussioni, cioè uno è Yıldız e uno Bremer. Ma non è che perché uno ha un'idea di Locatelli positiva, che ripeto, condivido con tanti altri, significhi essere innamorato. Perché, insomma, non è. Tra l'altro, per le caratteristiche di gioco che ha Locatelli, non penso che rientri in quei giocatori dei quali è facile innamorarsi. Perché è un giocatore che, insomma, per carità, sarà anche un po' l'anima dal punto di vista agonistico della Juve, visto che comunque è quello che lo vediamo più impegnato nel recupero palla, però noi abbiamo avuto esempi nella storia, mi viene in mente nella mia infanzia Beppe Furino o nella mia giovinezza Edgar Davids, per i quali, insomma, o recentemente uno come Vidal, insomma, sono quelli i giocatori che mi esaltavano totalmente. A me non esalta Locatelli. Ma pensare che la Juve vince quando esce Locatelli, permettetemi, è una fesseria. È una fesseria perché non riguarda assolutamente. Intanto non è vero. Intanto non è vero, perché la Juve ultimamente ha vinto 7 partite su 8 e perché a Pisa esce Locatelli, peraltro in un'azione nella quale era in un momento nel quale era anche giusto farlo uscire, perché c'era il rischio, attraverso qualche ripartenza del Pisa, di pagare dazio, visto che lui era ammonito. Ma non è che la Juve ha segnato perché in cabina di regia si è messo un altro giocatore che ha trasformato la partita. Questo va detto. E dobbiamo forse ricordarci che nel primo tempo, sullo 0-0, oltre ai pali che loro hanno colpito, uno a fine primo tempo, uno all'inizio del secondo tempo, su una conclusione in area, se non interviene Locatelli a murare, noi andiamo sotto. Io potrei ribaltare la domanda: ma quando esce Locatelli, tipo a Verona, nel secondo tempo, la Juve come mai non vince e non migliora? Anzi, rischia di sbandare totalmente e a Verona ci va bene che chiudiamo sul 1-1, perché nel secondo tempo senza Locatelli la squadra non riesce più ad avere equilibrio. Quindi, ripeto, a me piace essere preso sul serio. Quindi se mi si dice che io sono così innamorato, non lo sono per niente. Se mi si dice che arriva un giocatore più forte al suo posto, ne sarei anche felice. Se mi si dice, io addirittura 2 anni fa l'avrei dato via Locatelli, ma negli ultimi 2 anni Locatelli è stato il nostro migliore centrocampista. Guardate i dati, non i pregiudizi, i dati, i numeri, e confrontateli con gli altri e vi renderete conto che Locatelli è stato il migliore. Ripeto, io guardo le statistiche. Se devo pensare a giocatori di cui innamorarmi, ho altri profili. Roberto D'Ancona: io penso che la Juve di Locatelli ne abbia molti in campo, ne avrà tanti, ma resta il fatto che nessuno lo va a sostituire, perché se arriva uno con Spalletti, di cui si diceva anche, guardate che Locatelli, per Locatelli sarà la fine, perché Spalletti è l'escluso della nazionale, invece Locatelli poi è in campo. Poi non è che per una sostituzione bisogna creare il caso Locatelli. Se domani con Lecce, che è una partita tra virgolette dove puoi anche fare qualche modifica, perché insomma giochi in casa, l'avversario non sta benissimo, è una pericolante, perché non fare qualche esperimento? proviamo qualche altra soluzione, proviamo a mettere con Mainz davanti a regia, proviamo a mettere davanti alla difesa, proviamo a mettere Miretti in cabina di regia, cioè, proviamo e vediamo che cosa succede. Io sarei il primo curioso, mi fa strano che gli allenatori non lo facciano, ma se c'è la possibilità, ma perché no? Quindi lui, Roberto, continua: abbiamo una rosa modesta che necessita di essere rinforzata in tutti i reparti, soprattutto a centrocampo. Inoltre la ricostruzione vera deve partire dalla società, senza una società forte alle spalle non si vince. E Roberto allora guarda questi primi prossimi sei mesi con discreto realismo e anche un po' di rassegnazione, perché la società è questa. Comolli è appena arrivato, è di fatto al suo primo anno, quindi credo che se noi giudichiamo la società non forte, dobbiamo aspettare, perché qualcosa dovrà succedere, ma in questo momento la società è questa e quindi se sono questi i limiti speriamo di arrivare quarti. Io ho qualche ambizione in più, però capisco chi può anche averne di meno, perché oggettivamente in questo momento quarti non lo siamo e quindi ci vuole qualche segnale evidentemente diverso. Vocale.
Paolo, sono Paolo da Ferrari, innanzitutto auguri e di buon anno a tutti, al di Bianco Nere, eccetera, eccetera, a tutti insomma. Ecco. Per quanto riguarda se ci possiamo riproporre per lo scudetto, non credo. Abbiamo un centrocampo che non è l'autista degli altri, purtroppo, a parte Thuram, è inutile prendersela con Locatelli. Locatelli è quello lì, finché c'è questa roba qua, purtroppo è un gran faticatore, ma niente di più. Non lo critico, teniamocelo, fino a che non riusciamo ad avere di meglio. Certo, quando sento parlare di Nico Paz, Tonali, vabbè, speriamo bene, ma non ci credo molto. Per quanto riguarda la partita con Lecce, stiamo attenti perché è una squadra veloce, pericolosa, e noi soffriamo queste squadre quando dobbiamo imporre il nostro gioco. Io spererei in un arrivo di un centrocampista, ma ho poche speranze. Spero che non sia Chiesa, perché non credo di essere su Scherzi a parte. E poi vediamo un po', e ti saluto e forza Juve.
Ah, Chiesa vedremo, insomma, non è una questione scherzi a parte. Cioè, ogni volta che arriva un giocatore, lo dico a Paolo, naturalmente ricambio gli auguri e lo dico a chiunque, noi abbiamo, ovviamente è più che normale e legittimo che abbiamo dei gusti sui giocatori, però provate anche a fare lo sforzo, o comunque io vi cercherò di darvi questo contributo nel cercare di capire perché un giocatore eventualmente viene preso. Perché c'è sempre una ragione, non è che si prende un giocatore perché piace e basta, perché evidentemente si ritiene, a maggior ragione nel mercato di gennaio, che è un po' il mercato di riparazione, che manchi quel tassello lì e che quindi vada riempito. Cioè, per intenderci, io credo che Chiesa non si possa considerare un giocatore banale, è un giocatore importante, è un giocatore che ti può dare un contributo se è minimamente accostabile al Chiesa che noi abbiamo conosciuto, e in ogni caso se tornasse vorrebbe dire che avrebbe delle motivazioni forti anche in ottica nazionale, perché insomma Chiesa è uno che ha avuto il suo apogeo all'europeo, è vero che sono passati ormai 5 anni, però per chi ha vissuto quelle emozioni, chi è stato capace di diventare campione d'Europa, l'idea di non partecipare a un mondiale può essere pesante, siccome l'Italia ha ancora tutto da giocarsi, perché uno come Chiesa non può avere quel tipo di ambizione? La Juve potrebbe favorirlo in questo senso, ma la vera ratio dell'andare a prendere Chiesa sarebbe avere un'alternativa a Yıldız, cioè avere un giocatore che quando Yıldız deve riposare, e si spera che ogni tanto lo faccia, segni mentre Zegrova o con Seisao danno da questo punto di vista un contributo direi molto minore in teoria, e purtroppo non avendo una prima punta come Openda e David di assoluta garanzia, perché se fosse già esposo uno come loro credo che la Juve potrebbe anche giocare a volte con due punte, allora magari pensi anche uno come Chiesa che ha delle caratteristiche interessanti per il gioco di Spalletti. Sul centrocampo io trovo che, ad esempio, io mi auguro che Thuram sia il nostro punto di riferimento. Io trovo che Thuram quest'anno abbia fatto una stagione molto al di sotto del dovuto, e se non fosse così non emergerebbe neanche sui media l'idea di un possibile scambio con Frattesi, che non avverrà, ma se lo si ritiene possibile è perché il valore di Thuram è sceso, ed è sceso in virtù dei primi mesi in cui non ha dato segnali di crescita. Nell'ultima partita l'abbiamo visto meglio, e quindi io mi auguro che questo succeda. Antonio da Genazzano: credo che delle volte, al di là dei limiti tecnici, si prendono di mira sempre gli stessi giocatori, tipo Locatelli e Kelly. Beh, io amo Locatelli perché è un giocatore della Juve e perché è uno che ci mette sempre tutto se stesso. Dobbiamo amare la Juve e tutti i ragazzi a prescindere. Ma io penso che anche chi lo critica, spero, poi abbia dell'affetto per i nostri giocatori. Semmai c'è la meno per chi va a commentare la Juve e quindi lo si prende di punta, però è vero che io, insomma, tutti noi giriamo sui social, a volte forse anche un po' troppo, nel senso che certi pareri bisognerebbe lasciarli andare. Io sono colpito da come appunto ogni tanto si prenda di punta un giocatore e lo si ritenga il male assoluto. È successo a Locatelli, è successo a Kelly, che quest'anno francamente mi sembra che stia facendo una stagione più che positiva. Poi, se come sempre si misura Locatelli, Kelly, Thuram, chiunque, con le Juve del passato, e allora va bene, allora siamo dei falliti e finisce lì. Ma continuare a non guardare la realtà e giudicare la realtà di oggi attraverso i filtri del passato è qualcosa di, per me, molto triste e soprattutto poco produttivo, e quindi che ti porta a ben poco. Vocale.
Salvatore da Ravenna, io volevo dirvi che, allora, Manuel Locatelli, recupero palla, vabbè, è quello che fa tanti chilometri, però che recupera tutte queste palle, le prende, le recupera, fa il passaggino laterale lento, che gli arrivano tutti quanti addosso a coprire gli altri giocatori. E poi, per quanto mi riguarda, abbiamo, con la sostituzione di Locatelli, abbiamo vinto a Parma, abbiamo vinto con l'Inter, abbiamo vinto col Genova e abbiamo vinto col Pisa. Quindi, se Manuel Locatelli si deve essere alloggiato per quello che non fa, è un capitano. Lui, cioè, la grinta che mette, a me non mi sembra così. Lui, quando gli arriva il passaggio, il suo problema è che lui fa coprire tutti gli altri perché è lentissimo a rifare il passaggio. Quindi, se voi volete dire che Locatelli è il nostro capitano, è intoccabile, non si può. Io direi che è ora di cambiare sto Locatelli.
Ma aggiungo Pierluigi da Casal Palocco: tutte le squadre vorrebbero un Loca, basta col fuoco amico, servono i Locatelli, Bonini, Gregari. Il problema è che Locatelli non è un gregario, perché Locatelli è un giocatore piazzato davanti alla difesa e quindi al quale si chiedono delle geometrie. La Juve è lenta per colpa di Locatelli? Anche, certo. La Juve è lenta in generale, però. Perché chi abbiamo negli esterni veloci? Cambiaso è un giocatore veloce? Calulu, quando è stato impiegato da esterno, non è il suo ruolo, è un giocatore veloce? Che abbiamo giocatori veloci noi? Quindi, mettere Locatelli come la spiegazione per la quale, appunto, noi abbiamo dei problemi, se, ripeto, sostituisci Locatelli con Pirlo, ok, ma per forza di cose, per forza di cose, perché, ripeto, stai prendendo un fuoriclasse, ma che in quest'anno... Cioè, io vedo la Roma, una volta ho detto, guardate che la Roma ha un giocatore che quest'anno sta funzionando molto, è Cristante. Sono arrivata una valanga di messaggi, cosa stai dicendo? Cristante è titolarissimo della Roma, Cristante non è un regista, Cristante è un giocatore che sa fare le cose che sa fare Locatelli, e alla Roma ha dato equilibrio, fisicità, quadratura. E la qualità della Roma ce l'ha davanti, nei trequartisti, e ha soprattutto ricostruito una difesa di un certo tipo e un'identità. Nella Juve, io quello che dico, che a me sembra veramente folle, e succede in maniera ricorrente, cioè oggi è il 2 gennaio, chissà perché stiamo parlando di Locatelli, no? È sempre lui quello che viene discusso di più quando abbiamo due giocatori apparentemente fortissimi. Cambiaso lo voleva il Manchester City, è il giocatore 3D, è nazionale, è uno dei migliori esterni in Italia, eccetera. Thuram, nazionale francese, grande mezzala, eccetera, eccetera, che hanno un livello di rendimento molto minore. Quindi a me non interessa il valore, come dire, assoluto. Mi interessa capire perché il valore del rendimento è più alto quello di Locatelli rispetto agli altri. Poi se si fa l'elenco del perché Locatelli, perché abbiamo battuto l'Inter per, con l'uscita di Locatelli, ragazzi, Azic ha fatto un tiro della domenica e magari con Locatelli in campo l'aveva fatto. Ma in ogni caso, se questo quadro, e torno a bomba, se questo quadro fosse reale, io mi chiedo perché Locatelli continui a giocare. Cioè, ma è possibile che Thiago Motta, Tudor 1, Tudor 2 e Spalletti continuano a schierarlo titolare? Ma non abbiamo davvero neanche la bozza di una prova su un altro giocatore, visto che tra l'altro quando esce dite che migliora la Juve, ma continuiamo allora su questa strada. Quindi non c'è un problema a Locatelli, i problemi sono altri. Ma io veramente sono sbacalito dal fatto che ogni tanto esca fuori questo tema, non so se è l'effetto di Pisa o l'effetto del Capodanno o qualcosa. A me, se la Juve gioca senza Locatelli, gioca meglio, vince e troviamo un'alternativa, sono il più felice al mondo. Ritenere che Locatelli sia un giocatore scarso, questo no. Questo io, scarso relativamente al fatto che in Italia i centrocampisti sono di questo livello e dopo, nella nazionale, Locatelli è un giocatore che gioca abbastanza, no, non è titolarissimo, ma gioca e spesso ha fatto anche molto bene, compreso il campionato europeo. Quindi non sarà Barella, ecco, ma quando mi sento esaltare Frattesi e Locatelli messo nella cantina, dico, ma mi sembrerebbe un po' strano. E dopodiché, ripeto, lo vogliamo cambiare? Ma facciamolo, perché io voglio ricordare che questo ragazzo, quest'anno, capitano della Juve, che si incarica di tirare il rigore decisivo per la Champions, viene fischiato a prescindere, prima ancora che il torneo inizi. A me sembra che siamo veramente ormai un po' devastati da certi pregiudizi che non si applicano ad altri. Perché in parallelo, cioè, cosa dovremmo dire allora dei giocatori che non stanno rendendo? Cosa dovremmo dire? Dovrebbero essere fischiati a prescindere anche loro, invece no, su quelli. Cioè, l'anno scorso c'era il mito Douglas Luiz. Douglas Luiz faceva tre passaggi. Ah, ma noi ci abbiamo un grande regista. Tre passaggi e basta. E nessun allenatore che gli ha dato continuità. Ci sarà un motivo o no? Se poi Locatelli gioca e gli altri meno? O addirittura per niente? Roberto! Già anticipato. Vocale!
Ciao Paolo, Roberto da Bologna. Auguroni di un buon 2026. Sento dire, no, che Locatelli rallenta il gioco perché è lento, recupera i palloni, poi dopo rallenta il gioco e va in difficoltà. Può essere, ma da cosa dipende? Io credo che dipende dal movimento degli altri. Lui recupera la palla, alza la testa, se gli altri sono fermi, per forza la deve tenere la palla. Ed è lì che lui purtroppo va in difficoltà, perché è un po' compassato, le leve lunghe, anche a difendere il pallone, fa un po' fatica se lo pressano forte. Ma se la gente si muove quando lui con questa palla, Locatelli è uno che è capace di velocizzare il gioco a uno o due tocchi, mi pare evidente, no? Tu cosa ne pensi, grande Pablito?
Ciao Roberto, ma penso l'uno e l'altro, cioè, sicuramente non stiamo parlando di un giocatore velocissimo, aggiungo... Pjanic non era un giocatore velocissimo, era un giocatore che in una Juve, tanto è vero che quando, ve lo dico perché quando io ero al canale della Juve ho presente la quantità di critiche che Pjanic riceveva, ma non è Pirlo, quindi è sempre tutto relativo. Oggi quel Pjanic a noi sembra un dio sceso in terra perché era un giocatore di una grandissima capacità tecnica e tattica, davanti alla difesa ci stava. Pjanic aveva Khedira, che era un giocatore tutt'altro che veloce, che faceva dei movimenti talmente tanto intelligenti, che sapete benissimo come Khedira all'arrivo di Sarri sia praticamente in sua lista di partenza, e Sarri dopo 4-5 allenamenti dice fate così, lasciatemelo. E Sarri non aveva esattamente un gioco lento. Questo per dire che cosa? Ma sicuramente Locatelli è un giocatore che non verticalizza di prima come altri. Ma il punto vero è che da un lato non abbiamo questo grande movimento e dall'altra questa è una squadra abituata molto negli ultimi anni a pensarsi come squadra difensiva, gestione Allegri. Nella squadra difensiva Locatelli ci stava benissimo. Arriva Thiago Motta, cambia la filosofia di gioco della Juve, la Juve diventa una squadra palleggiante e comunque Locatelli sta in campo. Quindi in qualche e la squadra palleggiante era tutt'altro che veloce. Aveva dei movimenti molto raffinati, sto parlando naturalmente della versione migliore di Thiago Motta, ma non riusciva chiaramente a dare quella grande intensità, quelle grandi verticalizzazioni. Dopodiché ci sono partite, vorrei citarvi anche l'esempio giusto, in cui intanto c'è la statistica dell'anno scorso. C'è che Locatelli è il giocatore in Italia che verticalizza di più nell'ultimo terzo di campo. Quindi, come dire, lui un certo lavoro lo fa, poi sta agli altri vedere se riescono a superare l'uomo o meno. Ma ci sono partite, adesso, nelle quali a me non sembra che lui non sia stato in grado di farlo. Cioè, mi viene in mente il gol che fa Kelly all'Inter, dove Locatelli, con grande intelligenza e anche grande qualità tecnica, riesce a mettere quel pallone per Bremer e Bremer lo dà a Kelly. Cioè, ci sono situazioni diverse nelle quali, in maniera ricorrente, Locatelli è il giocatore che verticalizza di più e che recupera più palla. Quest'anno abbiamo visto un Thuram all'altezza dell'anno scorso, cioè il Thuram che tu gli dai il pallone, si critica Locatelli che dà il passaggino laterale, ma chi sta a prendere il pallone in velocità nella Juve? Chi è che va negli spazi? Peraltro poi quando si va magari Locatelli sbaglia, non sto esaltando le sue capacità registiche, sto dicendo, ma i limiti del centrocampo della Juve sono di quante volte McKenny riceve palla, e McKenny è indiscutibile perché McKenny si impegna, McKenny trova soluzione anche inaspettata, McKenny fa la giocata giusta quando non te l'aspetti, ma quante volte McKenny riceve palla da Locatelli giusta e McKenny ti va a sbagliare la scelta? Tantissime volte. Quindi il centrocampo della Juve, poi ripeto, vogliamo fare il ragionamento, deve esserci il regista che fa girare la squadra? Io vi dico di sì, poi però ve lo capovolgo. E ve lo capovolgo come? Vedendo Atalanta-Inter, dove l'Inter ha vinto, raccogliendo nel secondo tempo un clamoroso errore della difesa dell'Atalanta, ma dominando la partita. Nel senso che nel primo tempo l'Atalanta non ha mai tirato, l'Inter ha costruito una serie di occasioni. Nel secondo tempo, quando l'Atalanta si è un po' rialzata, l'Atalanta è caduta nel momento migliore, ma di fatto ha creato ben poco. L'Inter ha meritato quella vittoria. L'Inter è il miglior centrocampo d'Italia, siamo tutti d'accordo. Çalhanoğlu è un grande regista, anche perché ha tante qualità, tira da fermo, è duro nei contrasti, eccetera. Çalhanoğlu con l'Atalanta ha fatto il regista basso senza toccare la palla. Cioè, siccome era marcato a uomo, la squadra girava attorno, lui si portava via uno, a volte anche due uomini, e la qualità tecnica era di Barella, era di Di Marco, era che hai due punte che la palla la sanno tenere, se la sanno scambiare. Cioè, il calcio è anche questo, non è palla Locatelli, palla al regista che inventa tutto. E mi sembra, ripeto, che a Modric è un conto, ma già Lobotka è un altro. Perché il Napoli senza Lobotka ha sviluppato delle altre qualità e le ha sviluppate anche senza Anguissa, cioè anche senza altre pedine. Quindi le idee fanno la differenza. E io credo che Locatelli non giocherebbe titolare in Milan, non giocherebbe titolare nell'Inter, non giocherebbe titolare nel Napoli, in tutte le altre squadre giocherebbe titolare. Punto. E credo che, appunto, la Roma, che è al nostro livello, non abbia un regista come noi lo intendiamo. Quindi si può anche giocare in un'altra maniera e io credo che Spalletti lo stia trovando questo modo e i risultati infatti ne sono una conseguenza.
Cose di calcio.
Allora, riprendiamo a parlare con voi. Io ho notato che praticamente le domande che faccio servono praticamente a nulla, nel senso che ho posto due temi, cioè Ildiz e lo scudetto, se ci credete o meno, se pensate che quest'anno si possa tornare sul vertice. Ci siamo concentrati tutti su Locatelli come grande tema. Ci sono molte critiche, c'è invece anche qualcuno che lo difende. Staremo a vedere, tra l'altro, le scelte di mister Spalletti per domani. Oggi dubito che verranno chiarite in sede di conferenza alle ore 16. In questo momento sembrerebbe che lo schieramento dovrebbe essere, secondo almeno alcune indiscrezioni, il 3-4-2-1 come sempre di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer, Cop Miners, quindi braccetto e sinistra in difesa, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso a centrocampo con Sessão, Ildiz e David. Questo ad esempio quello che scrive la Gazzetta dello Sport. Attenzione che invece ad esempio Sky dà tutta un'altra versione, 4-3-3, addirittura con un Cambiaso offensivo. Poi chiaramente in questi casi i moduli contano relativamente, nel senso che ovviamente sono le caratteristiche dei giocatori, però mette Cambiaso sulla destra in avanti e Ildiz a sinistra con David favorito su Openda al centro, e con Miners verrebbe spostato a centrocampo insieme appunto alla regia di Locatelli. Insomma, tutte e due le indiscrezioni mi fanno pensare che non venga cambiata la fisionomia rispetto alla direzione di gioco. Staremo a vedere. Questa conferma che forse Spalletti comunque pensa che in quel ruolo, in quella posizione, Locatelli dia più garanzie di altri. Andiamo a sentire un vocale.
Ragazzi, Antonio da Genazzano, buongiorno e auguri a tutti. Io volevo dire che per quanto riguarda Locatelli, non è soltanto Locatelli, se andiamo a vedere le partite della Juventus si gioca molto blandi al centrocampo, il ritmo è molto basso, ma da parte di tutti, non soltanto di Locatelli. E poi concordo molto sul fatto che invece di criticare Locatelli, che ogni domenica ci mette tutto se stesso, i giocatori da criticare che hanno possibilità di prestazioni migliori sono proprio Thuram e Cambiaso, che sono un anno ormai che sono praticamente sotto ritmo e non so cosa gli sia successo. Quindi ecco, io mi aspetto molto di più sinceramente da Cambiaso e Thuram. Sempre Forza Juve, Antonio da Genazzano.
Thuram, devo dire che quest'anno ha fatto una grande partita, secondo me, ed è stato significativo che l'abbia fatta confrontandosi contro Koné con la Roma, cioè con il suo alter ego in nazionale. E Thuram, ho l'impressione che sia un giocatore che abbia quasi bisogno dei big match, cioè di fronte all'alzarsi del livello degli avversari trova il modo di rapportarsi, altrimenti è un giocatore che fa fatica a trovare un suo ritmo e una sua e una capacità di cambiare ritmo all'interno della partita. Dopodiché Thuram l'anno scorso ci aveva dato delle impressioni, delle vibes, come si dice adesso, di tutt'altro genere. E i numeri lo stavano a confermare, perché Thuram l'anno scorso ha segnato diversi gol, ma soprattutto è stato uno dei migliori assist della Juve. Quindi anche dal punto di vista offensivo io credo che ci voglia un contributo diverso. Può darsi che nel suo caso alcuni dei movimenti che gli chiedeva di fare a lui e ad altri Thiago Motta l'avessero favorito molto nel trovare degli spazi dove lui anche in pochi metri riesce a spaccare il campo. E staremo a vedere, perché io continuo a pensare che se la Juve vuole ambire a qualcosa di alto, peraltro intendo migliorare comunque già solo la posizione di adesso, Thuram è un giocatore che io immagino indispensabile. E su Cambiaso ho delle riserve in più, nel senso che Cambiaso quest'anno ha fatto troppe partite insufficienti. E siccome è un giocatore ibrido, che teoricamente piace molto perché sa fare tante cose, però poi di fatto in ogni gara concede qualcosa di profondamente negativo, o in fase difensiva, o nella costruzione del gioco, o nell'interpretazione della partita, è qualcosa che mi fa dubitare sulla sua evoluzione. E quindi questo è un tema, anche questo, di grande rilevanza. Cioè, la dico diversamente, mentre credo che questo sia un punto di mediazione rispetto a tante critiche che sento, mentre da Locatelli quello che ci può dare lo sappiamo, e sappiamo anche quello che non ci può dare, da Thuram e Cambiaso, dove i margini di miglioramento, di performance, dovrebbero essere molto forti, però poi abbiamo molte meno sicurezze. E questo è un tema che ci sta condizionando nella stagione, e non poco. E Christian da Campobasso: Locatelli ha un solo limite evidente, ovvero tiri in porta e numero di gol. Sì, assolutamente. Forse gioca un po' troppo indietro e la Juve ha un problema serio sui gol dei centrocampisti, e Locatelli quando va al tiro, ad esempio, va al tiro male. È difficile, cioè, o va al tiro in maniera scolastica, centra lo specchio e poco altro, però, cioè, non è pericoloso. Ricordo solo il palo colpito anche con la parata di Audero con la Cremonese, oppure spesso è scoordinato e talvolta va, sceglie anche secondo me male il modo in cui calcia, cioè va d'interno quando magari dovrebbe andare di collo. È un giocatore che su questo ha dei limiti notevoli. Poi mi fa sorridere perché penso alla nazionale, all'europeo, dove addirittura realizzò una doppietta, se ben ricordo, nella fase a gironi, e penso al gol che ci fece da milanista, però è un giocatore che oggettivamente nel suo score, nella sua continuità, ha poco da questo punto di vista, cioè c'è troppo pochi gol. Ripeto, mi piacerebbe che anche altri dessero un contributo maggiore, perché la Juve su questo fa poco. Ecco, in questo momento Sky sta proponendo questa formazione di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, c'è difesa 4, con Miners, Locatelli, Thuram, centrocampo 3, Cambiaso, David, Yıldız. Sarebbe una sorpresa, però come poi immaginate, McKennie, Cambiaso sono giocatori disponibili anche diversamente, e quindi però quella sarebbe uno schieramento che metterebbe comunque con Miners a centrocampo, a prescindere da come lo vai a orientare, perché tre difensori veri ci sono, e quindi stiamo a vedere che cosa succederà. Vocale.
Spalletti ha capito ormai qual è la dimensione di Locatelli. Deve stare in panchina, deve essere semplicemente un panchinaro. Lui deve sostituire. Stop, fine, non deve fare nient'altro. Deve essere semplicemente un sostituto. Perché lo sanno anche i Sassi, purtroppo, che Locatelli rallenta il gioco, e Locatelli purtroppo non riesce a fare il regista. Mi spiace dirlo, ma è così. Locatelli non è un regista. Ciao da Luca.
Spalletti non ha capito che Locatelli va panchinato, perché infatti Locatelli non viene panchinato. Locatelli semmai viene sostituito. Quindi, perdonami, te lo dico con estrema franchezza, ma ti sei raccontato un film che non c'è. Il film Locatelli sostituito? Sì. Il film Locatelli non è un regista? Sì. Locatelli continua a giocare con Spalletti. Quindi io capisco anche arrivare a critiche feroci, però non guardare una realtà che non c'è. Perché Locatelli non è panchinato da Spalletti, Locatelli è regolarmente titolare. Ripeto, nonostante ci siano delle opportunità di cambio, vedremo domani, perché domani io sono molto curioso. In questo momento stanno circolando formazioni molto diverse e tutte hanno Locatelli in campo. E se non lo cambia con Lecce dal primo minuto, cioè se non fa questa operazione al primo minuto, mi chiedo se le farà in futuro. Però ripeto, in questo momento Locatelli viene considerato da Spalletti un titolare, piaccia o no ai tifosi, ma questa è la realtà. Poi che Locatelli durante la partita venga sostituito, sì, ok, funziona bene, tutto a posto, ma Spalletti non è vero che ha capito che Locatelli non è più un titolare, perché non è successo questa cosa qui. Quindi se me la proponete come un fatto, non è un fatto. Se è una vostra opinione, per me è un'opinione sbagliata, perché non è un fatto. Andiamo a parlare di Juve, e di Juve in generale, perché oggi sono un po' esausto dall'aver parlato per un'ora e un quarto praticamente solo di Locatelli, con Savi Carlone. Ciao Savi!
Ciao a voi e a tutti gli appassionati che seguono Locatelli e non.
Così. Ecco, bravo, bravo. Savi, guarda, io voglio fare questo, proprio perché così io ti do, vuoi prenderti un minuto, tre minuti, cinque minuti, mi parli di Locatelli e io giuro che non dirò niente. Nel senso che trovo incredibile, lo dico sinceramente con simpatia, che il 2 gennaio, nella mia trasmissione in cui io sono partito col fare due domande che poi ti proporrò, abbia parlato praticamente solo di Locatelli. Cioè, io non so se è un incubo tale che il 31 l'hanno buttato giù dal balcone come lavatrice dei film di Fantozzi, se c'è una speranza enorme di non vederlo titolare con Lecce e sono tutti preoccupati perché Locatelli in realtà viene considerato titolare da Spalletti. Abbiamo visto due formazioni molto diverse e anche quelle poi te le proporrò. Dimmi la tua e io ti giuro che non dirò niente. Vai, critiche.
Mi metto il cronometro, guarda.
Vai, fai tu, so fai tu, che mi rilasso un attimo allora. E mi concentro su altri giocatori, vai.
C'era una volta il popolo della Juve che aveva la possibilità di avere in campo Andrea Pirlo, no? Poi dopo c'è stato Miralem Pjanic. Se non altro come piede, i fatti dimostrano che il piede di questa gente qui sia superlativo, ottimo, sicuramente migliore di quello di Locatelli. Lo vedi anche su una punizione calciata di recente che è una fettecchiata in mano al portiere, lo vedi sul fatto di verticalizzare, trovare l'assist per un compagno e tante altre cose. C'è stato un periodo in cui tutti volevano giocasse gente più talentuosa lì in mezzo. Mi viene in mente Fagioli, no? Che era molto spinto e sospinto, ma perché non gioca sto ragazzo, eccetera, eccetera. Di fatto Fagioli non ha poi rappresentato il futuro della Juve, non solo per questioni economiche, ok? Locatelli ai tempi di Tudor, questo ve lo posso dar per certo, era un po' criticato anche dentro l'ambiente juventino, proprio dentro lo staff, eccetera. La preoccupazione che c'era è che lui non riuscisse a tenere i ritmi, proprio i ritmi dal punto di vista della foga che veniva chiesta da Tudor degli altri compagni. Poi ogni giocatore aveva dei difetti, aveva dei problemi. Thuram aveva il problema di non saper calciare, forse l'avevo detto qui, perché c'era sta fetta di 48 di piede e calciava sempre d'interno, di piatto invece che di collo. No, Locatelli aveva proprio un problema di ritmo. Ma Spalletti cosa gli fa fare? Gli fa fare qualcosa che questo ritmo lo tenga un po' più veloce per giocare a due tocchi. Spesso lo sto vedendo adesso, riceve con un piede e gioca subito con l'altro. È certo che non ha il lancio di Pirlo, non ha la visione di gioco di un regista vero. Ha ragione quel tifoso che dice, ha capito che non è un regista. Sì, ma dentro il sacco non c'è neanche il Fagioli di turno a dire Pirlo lancio. Quando è stato buttato dentro Azic, è un ragazzo molto giovane che comunque non ha fatto benissimo quando responsabilizzato, anche se è un giocatore su cui puntano molto, la legna con cui deve farsi il fuoco è questa roba qui. Quindi non è un giocatore scarso, e che però se si pensa che debba essere Pirlo o Pjanic, non lo è. Ora la domanda che faccio a te Paolo e a tutti, è un giocatore da Juve? Certo, se vedi l'almanacco della Juventus che della storia probabilmente no, ma in questa Juve ci sta molto bene, tanto che infatti non è che venga panchinato con facilità e gli venga detto tu stai fuori. Se poi quella situazione del mezzo battibecco, insomma, che non è stato neanche tale, sulla sostituzione ha creato la cosa di dire adesso c'è un dualismo, c'è un nuovo Spalletti contro qualcuno eccetera, questo lo dirà solo la storia, ma fino adesso i fatti, come dici te, hanno detto che lui è un giocatore titolare fra l'altro della Juve, anche della Juve che sta facendo bene dell'ultimo periodo.
Aggiungo,
sono stato forse un po' lungo, ma
no sei stato perfetto, ma aggiungo in questi anni, appunto, tu giustamente hai ricordato Fagioli, dalle nostre parti è passato Nicolussi Caviglia, abbiamo avuto Rovella, cioè tutti i giovani di belle speranze, chi più chi meno, hanno dato prova di anche di talento, purtroppo non di continuità. Cioè, se penso a Rovella, per carità, adesso è fermo ai box, però non possiamo definirlo il nuovo regista della nazionale. Fagioli sta facendo una stagione molto deludente a Firenze, anche quando è stato messo, anzi soprattutto quando è stato messo in regia. Nicolussi Caviglia pure. Però io ti pongo un altro problema. Cioè, ma non ha la Juve un'alternativa? Cioè, nel senso, in casa c'è Miretti con Miners, un altro modo di strutturare il centrocampo? Non è possibile, perché ti faccio la domanda da allenatore. Cioè, se con Miners può fare, tra virgolette, così bene il braccetto di sinistra, perché rivede il campo, dimostra tutto sommato di saper difendere, certo va in difficoltà se gli arriva Neres, però non lo può fare davanti alla difesa? Perché ha il filtrante a lunga gittata, non è velocissimo, però il piede ce l'ha. È un problema del fatto che non so, che è sinistro, per cui di solito i sinistri hanno più spiccato il piede e quindi sinistra si trovano molto male a destra, mentre invece i destri tutto sommato se la cavano anche col sinistro. È un problema di responsabilità? Cioè alla fine tutto sommato Locatelli davanti alla difesa ci sta bene, mentre Kopp rischia di naufragare? Cioè perché non Locatelli, perché non viene panchinato Locatelli per un Combiners o un Miretti? Ho spostato addirittura Locatelli mezzala. Cioè perché non si fa questo mai? Mai, neanche in Coppa Italia, neanche domani con Lecce, poi vedremo naturalmente, però questa è l'alternativa, c'è o no? O per te sono proprio improponibili?
Allora, la struttura della squadra prevede che ci siano comunque dei ruoli che in qualche maniera devono essere mantenuti, e non essendoci un vero regista, l'ideale sarebbe avere un regista e un cane. No, si dice proprio nel mondo del calcio. Noi non abbiamo questa coppia qui, e quindi c'è gente che deve saper fare un po' tutto, un po' più di una cosa, un po' meno dell'altra. Locatelli è un giocatore che sa fare anche bene l'interditore. Alla fine noi di lui ricordiamo spesso palle recuperate, palloni respinti, situazioni sporche, eccetera, più di giocate belle per giocare con il compagno. Kopp Meiners è un giocatore molto più tecnico forse, ma è molto pigro anche come giocatore. Tu non ricordi di lui degli strappi allucinanti, lo vedi sempre un po' trotterellare barra fare un po' il vigile con le braccia, no?
Sì,
e vero. Questa cosa qui probabilmente condiziona anche il fatto di chi debba e chi possa giocargli vicino. La fortuna, o diciamo la fortuna data dalla situazione del campionato che non è di grandissimo valore, e che le partite durano 90 e passa minuti e ci sono i 5 cambi, quindi contro molti avversari tu, grazie al fatto che hai giocatori più o meno dello stesso livello che li riesci a far ruotare, contro molti avversari più scarsi, e ce ne sono tanti nel campionato italiano, tu comunque riesci alla lunga a portarti a casa il risultato, anche perché hai delle energie diverse. Contro avversari più forti invece fai un pochino di difficoltà, perché spostare un assetto che magari sta reggendo in quel momento rischia di essere deleterio. Beh, mi viene in mente ad esempio il Napoli, l'ultima sconfitta che abbiamo avuto è stata proprio derivata anche dal fatto che ci sono stati 2 o 3 movimenti su una formazione già un po' così che ci hanno fatto poi letteralmente soffrire. Oh, attenzione, però vedo un professionista, io qui mi fermo.
Grazie, ciao.
No, entra dopo, qua è Domenico Marocchino, no, per carità, professionista, però vuole inserirsi anche quando non tocca ancora lui. Okay. Savi, ti faccio questa domanda perché in questo momento ci sono 2 ipotesi di formazione, poi magari Spalletti ci sorprenderà. Una è quella classica, 3-4-2-1, insomma, nulla di particolarmente nuovo, te la dico anche, di Gregorio Caludu, Bremer, con Meiners in difesa, McKennie, Locatelli, Turan, Cambiaso, con Sesau, Yıldız, David. Allora, tanto ti voglio far ragionare su questa. Questa sta diventando l'identità della Juve, cioè il fatto che si cambi sempre di meno, il fatto che McKennie giochi esterno, il fatto che davanti 2 trequartisti con Sesau e Yıldız e un centravanti David meglio di Openda, cioè tutti abbiamo parlato, prima o poi, e lo stesso Spalletti l'aveva valorata l'idea, prima o poi si passa a 4, in realtà sta avendo dei risultati, mi verrebbe da dire, ma tutto sommato se vinci 7 partite sulle 8 giocate, le ultime 8, ma perché devo cambiare? E anzi mi affido anche a questi nomi che mi stanno dando delle garanzie, per cui come hai detto tu poi ci sono i cambi importanti, ma vado su questi. È un'ipotesi alla quale tu credi? Perché poi ti faccio questa domanda perché martedì abbiamo il Sassuolo, quindi questa è proprio la fase in cui tendenzialmente puoi anche fare 3-4 cambi quando giochi 3 partite in 8 giorni, no?
Sì, e poi lunedì mi sembra troppo, abbiamo la Cremonese, quindi comunque sei compresso con 3 partite che sulla carta da tabella sono partite in cui parti favorito, in cui avendo già dei filotti positivi ci si aspetta che tu faccia bene, perché se lo aspettano anche gli avversari.
Certo.
Per cui è capace che magari ci sono avversari che tendono a essere un pochino più chiusi adesso, piuttosto che essere spavaldi, perché sanno che tu sei in grado di poter far bene. Fra l'altro su internet si trovano anche formazioni con con Cop Miners fuori e dentro Kelly,
okay,
che sì, darebbero sì. comunque una continuità anche al reparto a tre dietro, che col rientro di Bremer non sta ballando chissà quanto, insomma, anche se a Pisa ci è andata anche bene su alcune situazioni. E c'è l'alternativa Zegrova anche davanti al posto di Conceição, per premiare un giocatore che però è sempre questo punto interrogativo quando parte dall'inizio. Però d'altra parte, se non lo fai in casa con Lecce, poi
non lo fai più
quando puoi osare a far qualcosa. Certo, non puoi aspettare sempre la Coppa Italia. Per me l'identità della Juve è questa. La cosa che un po' lascia il punto interrogativo è quando e se mai, magari una volta che ti manca il Diz, si possano vedere insieme le due punte, David e Openda, no? Perché questo è il grande punto interrogativo, insomma, pur di vederli insieme, noi abbiamo visto uno dei due completamente fuori ruolo, Openda buttato da una parte sulla fascia, eccetera, per capire un po' dove dovesse giocare. E per me sì, comunque, questo discorso identitario, Spalletti è uno che ha quasi sempre avuto formazioni molto incastonate dentro un'identità molto precisa, Non è Allegri, per dire, sì. che invece amava cambiare molto di più e stravolgere molto di più a costo di soffrire le partite portando un 1-0 masticato a casa. Lui ha sempre preferito qualcosa di più solido e più sicuro, anche un po' più prevedibile da questo punto di vista.
Sky mette invece una difesa 4, Kalulu, Bremer, Kelly, McKenny a sinistra, e poi tre centrocampisti, e mette tra i tre centrocampisti con Miners, quindi Locatelli, Thuram e con Miners, e tre attaccanti, ma tra i tre attaccanti mette David Yıldız, ma mette Cambiasoli. Allora, ti chiedo, però, come dire, Sky, se butta una scelta di questo genere deve avere delle informazioni, mi verrebbe a dire, poi magari non farà né quella che ti ho detto prima né quella di adesso. Però una scelta così mi farebbe pensare, beh, ma allora ha proprio ragione Spalletti quando dice che coi moduli non si spiega più nulla, perché se metti Cambiaso esterno destro offensivo, in realtà stai pensando a un calcio, mi verrebbe a dire, più evoluto, cioè in cui gli interscambi sono tali che poi non possiamo parlare di Cambiaso ala, parliamo di quello che poi vedremo, poi lo andremo a definire. E così ti convince... Ti piace come idea? L'idea di passare a 4 con McKenny terzino sinistro?
Allora, consideriamo sempre una cosa. I moduli, quando noi vediamo i numeri, i moduli sono quelli che si hanno quando tu stai difendendo. Quindi la squadra, dici, giochi col 4-3-3, vuol dire che tu difendi così. Non è che tu attacchi con quei numeri, eccetera. Quando poi ti muovi per attaccare, poi... girarti, storcerti, ci sono tutte le sovrapposizioni, le cose,
certo.
interscambi a 2, a 3, insomma, quanto vuoi evolverla, puoi evolverla. Bisogna vedere le situazioni di gioco. Io sono più propenso a pensare che stiamo a 3, barra poi diventare 5 quando difendiamo. Consideriamo che sia McKenny sia Cambiaso sono due giocatori molto irregolari dal punto di vista tattico, quindi molto... molto molto eclettici, no? Che si possono anche adattare a fare uno piuttosto che fare l'altro, però vedrei più la certezza 3. Poi magari sorprenderà anche me, sarò lieto di averla questa sorpresa. Vuol dire che è una squadra un po' più elastica e non rigida su certe cose. Onestamente non so neanche bene l'avversario in che modo ti venga ad attaccare domani, quindi è anche da considerare magari che si è fatto qualche pensiero su quello.
Ma Lecce dovrebbe giocare con 4-3-3, almeno questa dovrebbe essere la sua identità, quindi magari giochi uno contro uno e avendo qualità superiore pensi che questa sia la strada più facile. Savi, grazie, buon anno anche a te e ci vediamo presto. Ciao!
Buon anno a tutti!
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Con voi tra poco abbiamo Domenico Marocchino. Manuel, fammi un segno per capire se c'è. C'è Domenico, e quindi Domenico, mi sembri un po' invecchiato di un anno. In questi giorni devi aver esagerato.
No, non ho esagerato, devo dirti la verità, sono abbastanza sconvolto da quello che è successo a Crans Montana.
Certo.
Mi gira sempre nel cervello, io che sono notoriamente una persona, diciamo, un po' allegrotta così, non mi viene tanto di essere allegro, quindi c'ho sempre quello in testa, ragazzi giovani che erano nati in un posto, non avevano usato le macchine perché erano lì probabilmente tutti in vacanza lì, ed è una cosa, è venuto in mente anche l'Eisel sotto un'altra forma, ecco, insomma, però sono sempre delle cose molto enormi, non so come.
Sì, Domenico, anche perché appunto tu parlavi dell'Eisel, no? Cioè, ci sono tutta una serie di eventi che come dire, poi dopo si capiscono le responsabilità, si capisce la dinamica, si capisce cosa è successo, ma la prima cosa da ricordarsi è che lì c'era tanta gente che era andata a divertirsi e stop, e che ovviamente aveva quello in testa, e non è che puoi sempre pensare che possa succedere una cosa di quel genere.
E la seconda cosa, Paolo, molto importante, che vale genericamente, è la via di uscita. Tu devi sempre avere, lo deve avere praticamente in certi contesti, cioè in un posto che va al chiuso, sotto, in uno stadio all'aperto, ci deve essere sempre una possibilità di abbandonare il territorio. Lo stesso discorso vale anche calcisticamente, quando tu hai una strategia e questa strategia magari viene annullata dall'avversario, tu sei messo in difficoltà. Devi avere praticamente anche tu, sotto un'altra forma, qui stiamo un po' alleggerendo il discorso, una via di uscita. Ti faccio un esempio banalissimo, calcisticamente. Se tu non riesci a impostare il gioco, sei in difficoltà, balli, è inutile che cerchi poi, quando hai la palla, di provare sempre a rimpostare il gioco. Prendi la palla dal portiere e la lanci a 80-90 metri nell'area avversaria, fin vicino all'area avversaria, e vai ad aggredire lì. Cioè hai una via d'uscita. Una via d'uscita è importantissima in tutti i settori, sia pratici che non solo pratici.
Sì, comunque io ti ringrazio perché hai fatto bene a ricordare, insomma, quello che è successo, perché è veramente una tragedia immane che lascia senza parole. Appunto, alleggeriamo un po' il quadro, Domenico. Oggi io avevo preparato due domande al pubblico che poi ti proporrò, però si è creato un forte dibattito su Locatelli. Sai che è un giocatore molto divisivo, tanti tifosi della Juve lo reputano la causa del mancato gioco della Juve, anche se, tra l'altro, recentemente, insomma, la Juve un po' più di gioco l'ha dimostrato, ma soprattutto ha avuto un po' più di risultati. Però evidentemente quello che è successo a Pisa, cioè dove la Juve poi finalmente passa in vantaggio dopo la sua sostituzione, anche quella piccola polemica con Spalletti, ha prodotto ulteriori ragionamenti su Locatelli. Mi dici tu cosa pensi di lui? Se la Juve in qualche maniera, non tanto a mercato di gennaio, ma adesso con la rosa che ha, può pensare ad altro in quella posizione, perché poi cambiano allenatori, ma alla fine davanti alla difesa c'è sempre lui.
Ma sai, quando tu ragioni sul centrocampo, sui giocatori del centrocampo, dobbiamo sempre tenere presente che il gioco del calcio è un gioco anche di legami fra reparti. Quindi il centrocampo non può giocare discretamente bene se non è supportato dalla difesa, soprattutto se non ha una via di fuga davanti. Quindi viene difficile ragionare su un centrocampista quando davanti poi non hai la possibilità di avere qualcuno che permette al tuo centrocampo di giocare. Sono tutti collegati le cose. Per quanto riguarda lo specifico sul singolo, nessuno discute Locatelli ha avuto per merito, grazie o per sfortuna, questo non lo so dire, da parte di Allegri un cambio di ruolo. Lui nasce come interno, difatti Locatelli era uno che comunque arrivava nell'arco di un campionato 10, 15, 20, 30 conclusioni nella porta avversaria. Adesso non è raro, forse tirerà tre volte in porta in un campionato, da quando gioca davanti alla difesa. Bisogna stare attenti a fare delle valutazioni su Locatelli, perché le avevamo fatte, o molte le hanno fatte anche su Rabiot. Rabiot era considerato un giocatore non della sua importanza. Questo è il discorso che pensavano gli altri, io sempre ho difeso Rabiot. Quindi Locatelli ci sta benissimo nella Juventus, secondo me. L'importante è trovare l'assetto a tavola. Quando tu vai in 7-8 a mangiare, anche se sono bravini e simpatici fra di loro e scherzi e cose di questo genere qua, magari c'è quello che ha le gambe più lunghe di fronte all'altro sotto la tavola, che ha le gambe più lunghe, si toccano le gambe, si dà un fastidio, o a quello che quando ti parla, che mangia, ti tocca sempre il braccio per dirti qualcosa mentre tu stai bevendo il vino. E questa è una cosa che a me dà un fastidio tremendo, perché se io sto bevendo non voglio che qualcuno per dirmi: ma senti, cosa ne pensi di quello? Mi tocchi sul braccio. Oppure quello che è vicino, cioè, quindi diventa tutto un collettivo. Ecco, Locatelli nel collettivo della Juventus ci sta. Sicuramente ha reso di più di Kommener, se andiamo proprio a vedere, certo, il rendimento. Sicuramente non sta rendendo meno del francese
Durant, certo,
che si è un po' spento, ecco, insomma. Quindi bisognerà che il dottor Spalletti sappia curare la squadra. Se una squadra è un po' come me adesso, no? Che è senza capelli, ogni tanto non ci vede perché c'è le lenti a contatto, gli occhiali, ogni tanto c'è male una spalla perché si alza, una volta incespica perché non vede una cosa, un'altra volta il dottore è quello che cerca di ridurre al minimo tutte queste problematiche, che è un po' anche il discorso. Io ho ascoltato con molta attenzione prima Savo,
sì,
quello che diceva
Carlone,
e sono,
sì,
sono perfettamente d'accordo con lui. Aggiungerei una piccola cosa in questo monologo dove non ti ho fatto fare neanche una domanda.
Vai.
Aggiungerei che poi alla fine della storia il collettivo è collegato, se non conseguenziale, al singolo. Perché io posso fare tutti i giochi e tutti i moduli di questo mondo, ma se sbaglio 5 stop su 8, se scelgo delle soluzioni meno produttive, se sbaglio 8 passaggi, se faccio un dribbling mentre siamo in uscita, tutto il mio 5-3-2, 4-3-1, 7-8-8, 9-6 va a farsi benedire. Quindi il singolo ha una importanza, è la radice. Punto.
Aggiungo una cosa, perché mi hai fatto pensare quando parlavi di Rabiot, no? Rabiot oggettivamente è stato molto criticato anche per dei meriti suoi, nel senso che qualche volta ha fallito delle partite. Noi da lui ci aspettavamo molto, arrivava con un certo tipo anche di allure, no? Dal Paris Saint-Germain. Però, proprio quello che dicevi tu, c'è la connessione tra giocatori, tra reparti. Io faccio fatica a ricordare un'azione della Juve in cui Rabiot non ci fosse. Cioè, e anche quando vedo il Milan, Rabiot c'è. Ecco, poi magari
se non c'è dei paraggi.
Sì, ecco, però questo non è un aspetto banale, perché mi verrebbe da fare il ragionamento. Quando la Juve gioca, a prescindere dalla posizione, raramente vedo con Miners nell'inquadratura.
Bravo,
per fare un
Paolo,
esempio.
Vedo che la mancanza del direttore ti aiuta a migliorare in qualità.
È il nuovo anno.
No, è vero, hai ragione al 100%. Perché noi, mentre parlavi, io pensavo un'altra cosa. Noi parliamo tanto di verticalizzazione, ma quanti giocatori della Juventus ricevono palla nello spazio davanti?
Nessuno.
Tutti nei piedi.
Nessuno.
Tutti le vogliono nei piedi. Tutti vogliono la palla nei piedi. Con Sessão nei piedi, Grova nei piedi, Ildiz nei piedi, gli attaccanti nei piedi, forse gli attaccanti probabilmente non vengono serviti e quindi fanno un movimento per gli altri mentre la palla va da un'altra parte. Però
forse diciamo, l'unico è McKennie che sa fare, cioè che riceve palla leggermente nello spazio.
Bravo, no? L'unico è McKennie. E io ho visto l'altra settimana, perché non c'era più niente da fare, non sapevo cosa fare, volevo buttarmi giù dalla finestra e vedevo solo dei parquet. Ho visto Torino-Cagliari,
sì,
e ti devo dire che il Cagliari mi è piaciuto molto, ma non mi è piaciuto perché hanno fatto 4-5 passaggi senza guardarsi in movimento, sbarcandosi. E devo dirti che il direttore sportivo del Cagliari è stato molto bravo nella scelta dei giocatori, perché non c'è solo Palestra, Prati e altri, sono un sacco di centravanti, c'è un sacco di ragazzi giovani che sono, non so come dire, liberi di andare nel vuoto. Cioè, perché andare nel vuoto bisogna anche essere liberi di andare nel vuoto. Alcuni allenatori ti dicono: no, sta lì, ti nella posizione, mi raccomando, non fa. Quanti centro? Io in tempi non sospetti, senza essere considerato un commento negativo, dicevo che mi sembrava che la Juventus, il centrocampo della Juventus, fosse il centrocampo da divano. Sai il divano quando guardi la televisione? Sono tutti seduti sulla stessa linea che sì, guardano la trasmissione. Ecco, mi dava quel concetto lì. Difficilmente vedo un centrocampista della Juventus che fa uno scatto di 7 metri per riceverla davanti. No, deve mantenere la posizione, farà 4-5 metri indietro per farsi dare la palla sulla tranquillità, come fa Locatelli. Ma davanti lo vedo poco. Non vedo un Barella della situazione.
No,
ma
certo.
Si sta in questo contesto. Queste cose qua bisogna chiederle a Spalletti.
Certo. Senti, si sta parlando, poi magari è una boutade, però, di un possibile ritorno di Chiesa in Italia, segnatamente nella Juve. Siccome tu hai sempre parlato di Chiesa e di Rabiot come due vuoti forti nella Juve di questi anni... che cosa ci potrebbe dare Chiesa? Cioè, che tipo di caratteristiche va a mettere che oggi non abbiamo?
Le sue. La velocità sicuramente. E anche un certo estro in velocità. Noi abbiamo estro in rapidità. Ce l'abbiamo con Zagrova, ce l'abbiamo con Consensau, ce l'abbiamo con Iltiz. Con Iltiz abbiamo anche un po' un estro in regia, cioè anche uno che c'ha regia, cioè vede gli altri, insomma, sa valutare dove stanno gli altri, i propri compagni. Federico Chiesa è uno che ha quei 15 metri in più di velocità, insomma, cioè se porta palla, se la porta da centrocampo, guadagna secondi rispetto ai tre che ti ho menzionato.
Sì.
Quindi ha delle caratteristiche diverse, sicuramente. Ben venga Chiesa.
Sapevo, ma infatti era una domanda di cui sapevo, come dire, la positività della risposta. Oggi ho chiesto alla gente un parere su Iltiz. Tu ne hai parlato molto, no? Di Iltiz nel corso di questi mesi, e ti chiedo se hai percepito adesso, dopo questo inizio di stagione, che è stato sicuramente per lui positivo. Spalletti dice delle cose enormi su Iltiz, cioè dice: non ha ancora neanche capito che lui può essere veramente fortissimo. Ma per te c'è quell'orizzonte? Cioè Iltiz può diventare, la dico larga, ma tra i primi 10 giocatori al mondo, fatto salvo che è una definizione che serve a poco e dice poco, però può diventare un fuori classe, per come tu intendi un fuori classe?
Questa dipenderà dalla crescita. Non ha la struttura fisica di Totti, l'estro sopraffino di Baggio, non ha la capacità rapida e la tecnica abbinata alla capacità rapida di Del Piero, però ha un po' tutto di queste cose qua. Quindi ha sicuramente un notevole margine di crescita, ecco, insomma. Da lì a dire che diventerà fra i 10 giocatori del mondo, c'ha gli anni davanti, ecco, insomma. Non è diventato Dybala, che aveva altre caratteristiche, anche se Dybala per me è sempre Dybala, è sempre la fanciulla che trovi per strada e ti saluta anche se hai 75 anni.
questa meriterebbe che lui la sapesse, insomma. Secondo me gli servirebbe per sbloccarsi anche un po', perché è un grande complimento. È un grande complimento.
Beh, Dybala del resto in questi ultimi anni, cioè Dybala, infatti l'ho anche ripetuto in un'altra trasmissione, il fatto che i tifosi della Juventus nella partita con la Roma l'hanno applaudito è stata un'enorme soddisfazione per me, che amo il calcio a prescindere a volte dalle squadre.
È un riconoscimento alla bellezza, insomma. Si può dire, se dobbiamo sempre ragionare in termini, come dire, produttivi, ok, però se vuoi vedere bel calcio, Dybala bel calcio. questo ci mancherebbe altro.
Ildiz, io l'ho battezzato il folletto del bosco, perché, perché quando esce, quando entra in gioco è come il folletto, c'è il vento, no? Come quando sei in un bosco ti esce quel vento, succede qualcosa, ecco, sta succedendo qualcosa. Ecco,
sì, quella insomma è la sensazione che ti dà, è vero.
Invece di Bala è il moccioso impertinente, il moccioso buono, simpatico, impertinente, ha caratteristiche di... sicuramente ha talento, sicuramente in questo momento, tolto Raspadori che è andato a giocare all'estero, diciamo è la sottopunta di maggior spessore che c'è.
Che c'è in Italia.
E poi adesso piano piano viene considerato un tesoretto per i suoi compagni di squadra.
Sì, è vero, è importante. È vero. Allora arrivano un po' di messaggi anche per te da Twitch. Adoro Marocco quando fa questi paragoni pindarico culinari. Vabbè, ma insomma, quando sta sulla cucina noi siamo anche più rilassati perché stiamo certo, sulla cucina, diciamo.
Non si sa mai dove si va.
Esatto.
A parlare.
Poi c'è un altro che invece ti chiede se conosci e cosa ne pensi Ondrejka del Parma. L'hai visto qualche volta giocare? Hai no, anche la conosco. Facoltà di dire di no. Ok.
No, poi, non lo conosco. Ho visto pochissimo il Parma. Cioè, io devo dirti che, escluso la Juventus, ho un paio di giocatori che mi piacciono. Su tutti Nico Paz.
Ecco.
E anche qualche d'un altro del Como, centrocampista, quello argentino giovane.
Perrone, ecco, molto bravo.
Perrone, sì. Lui, poi... mi piace comunque Sule, non capisco perché l'ha andato via, vabbè, comunque mi piace anche Sule della Roma. Cioè ho un paio di anche se dovessi rubare un giocatore, cioè, per me in Italia abbiamo un solo fuori casse, che adesso mi sfugge il nome.
Ma di che squadra gioca?
No, Lautaro, sto scherzando. Lautaro Martinez, per me l'unico fuori classe in Italia è Lautaro Martinez.
Beh, Modric, cioè,
allora,
anche
se,
Modric.
Se mi dicessero, scegli...
Modric, anche i suoi anni.
Mi dicessero, scegli un giocatore che per poi facciamo la squadra, e io scelgo Lautaro Martinez.
Insomma, i numeri stanno dalla sua parte, non solo...
E mi piacerebbe anche un Barella nella Juventus, sai, devo essere sincero.
Non sono casuali, insomma, i numeri e appunto la continuità anche di questi
ma
anni.
Anche, non capisco perché non l'ha preso la Juventus sempre per tornare a Torino, Vlasic del Torino, un giocatore che mi piace.
Beh, adesso sta avendo una continuità che altri momenti non ha avuto, però quest'anno sta facendo...
Ha giocato anche a grandi livelli.
Sì, certo, certo. Senti, cosa ha Nico Paz di diverso da Ildiz? Cioè, insomma, Nico Paz...
Più respiro fisico.
Sì. Cioè è in grado anche di giocare più indietro, tra l'altro, grazie a questo.
È in grado di rincorrere di più, di far meno fatica, cioè arriva la fatica dopo, oltre ad avere una grande tecnica, tutti e due hanno una grande tecnica, però lui arriva, non so come dire, mi sembra, io adesso voglio straesagerare, mi sembra un piccolo Zidane, cioè quel giocatore che girava tutto campo, sembrava che non fosse mai stanco, contrastava a fare un po', poi era anche in grado di fare al 70esimo una finta, una controfinta e mettere la palla nel 7, ecco, insomma. Ma questo te lo puoi permettere perché organicamente reggi la fatica, la senti meno rispetto agli altri, perché la sostanziale differenza sta principalmente non nella tecnica ma nella fatica, perché io posso avere una grandissima qualità tecnica, ma se dopo 10 minuti sono cotto, le mie qualità tecniche vanno a farsi benedire, perché non riesco più a farle, non ho la benzina per farle. Le categorie si ragiona sempre a grandi numeri, si basano prevalentemente sulle differenze organiche. La Serie A ha un ritmo, la B ne hanno un altro, la C ne hanno un altro, la D ne hanno un altro. È organicamente, se sei in grado di reggere tutte le sollecitazioni che il calcio ti costringe a mettere in pratica, il dribbling, il contrasto, il salto in testa, il recupero, l'allungo, la finta, quello di questo genere, se sei in grado di farle, e resistere più, è come stare di più sott'acqua rispetto ad altro, ecco.
Beh, non a caso, Domenico, mi viene in mente, noi abbiamo visto in qualche partita Yıldız già molto stanco nel primo tempo e non a caso Nico Paz ci segna alla fine, cioè con una grande lucidità anche, perché poi la tecnica non si discute. Domenico, la scorsa settimana tutte le grandi hanno vinto, quindi la classifica non è cambiata. Anche questa settimana non ci sono scontri diretti. Secondo te in qualche maniera sta partendo un nuovo campionato, cioè in cui ci dobbiamo aspettare un po' meno sorprese? Cioè il Milan ha buttato via un sacco di punti con le piccole, il Napoli ha perso tantissimo fuori casa, noi facciamo i pareggi, adesso non li facciamo più. Cioè ci dobbiamo aspettare un campionato in cui conteranno di più gli scontri diretti, perché grandi inciampi non ce ne saranno? Cioè ti sembra che le squadre abbiano trovato una loro forma di identità un po' più stabile e quindi anche un po' più funzionante?
Al 70% sì. Cioè, c'è un mucchio selvaggio, il famoso film di Sam Peckinpah degli anni 70. E, sì, man mano, e come ne salite, mancherà l'ossigeno, ci sarà più rarefazione, quindi bisognerà sempre stare lì, sempre stare lì, sempre stare lì, resistere, stare lì, non mollare l'osso, piuttosto vedi l'avversario che ti è davanti, ma lo devi ancora vedere, non lo devi perdere come in una corsa che non lo vedi più, gli devi stare dietro ma lo devi ancora vedere, ecco, insomma. Penso che le squadre più o meno siano le prime 5, le prime 6, che non ci siano altre, se non rientra il Como, ma non penso, le squadre sono queste. Ritengo comunque sempre che l'Inter e il Napoli abbiano un 20%, un 15% in più del Milan, della Roma e della Juventus, che poi sostanzialmente hanno più o meno gli stessi problemi, cioè non hanno una punta realizzatrice e devono dannarsi l'anima a volte per rosicare qualcosa, ecco, insomma. La Juventus sicuramente ha un paio di partite sulla carta abbordabili, però occhio, perché a Pisa, cioè, la fortuna ci ha aiutato un pochettino, perché loro prima di noi hanno preso una traversa e un palo, poi cambiava la frittata,
Duro. Va ricordato. E ultima domanda ti faccio, non sappiamo ancora qual è la formazione in questo momento, per quello che hai visto, prescindendo naturalmente dal fatto che gli allenamenti poi contano, però giocando in casa contro il Lecce, meglio David o Pendà, o ti piacerebbe addirittura vederli tutti e due insieme?
Tutti e due insieme mi pare che non l'abbia mai provato, l'ha provato una volta spostando un po', facendo quello che ha fatto Sacchi con la nazionale, spostando Signori a fare il tornante, sì, che è riuscito solo al grande Mourinho con un fuoriclasse che era Eto'o, che poteva giocare anche terzino, avrebbe fatto lo stesso 10 gol. E mi pare che il fatto delle due mezze punte e una punta sia ormai il modulo offensivo scelto, con una grande interscambiabilità dei ruoli. Il problema però poi sostanzialmente diventa un altro, ed è sempre uno dei fondamentali del calcio, lo smarcamento, perché quando Consensao è diventato determinante, non quando dalla fascia destra ne ha dribblati 2/3 e ha tirato, ma quando è arrivato in centro senza aver dribblato nessuno, senza palla, è andato alla conclusione. Quindi sarà sempre lo smarcamento intelligente negli ultimi metri che determinerà il potenziale offensivo della squadra. Su Zegrova, che giochi dall'inizio,
ti piacerebbe?
Se c'è dietro Cambiaso o McKennie, sarei contento di giocare anch'io.
perché il lavoro lo fanno loro e lui si può dedicare a fare i numeri. Domenico, grazie, buon anno.
Grazie a te.
Buon anno. A te e alla tua compagna, che ho avuto piacere di conoscere.
Attenzione alla Befana. No, ci vediamo ancora.
La Befana arriva con Sassuolo Juve. Attenzione. È un brutto giorno quello per fare i furbi. Vabbè. Ciao Domenico, buona giornata.
Ciao Paolo.
Io ringrazio Manuel in regia, tutti voi che avete partecipato a questa trasmissione, e ci si vede, ci si sente lunedì. Ciao.
Co- cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.